Sempre in ottobre, alla ripresa degli incontri, siccome nel frattempo si sono sopraggiunte persone nuove e anche oggi ci sono persone nuove, come sempre dovete avere pazienza alla ripresa degli incontri, che diamo alcune indicazioni su cos'è il centro, cioè dov'è che si trovano e cosa vengono a fare. Questo centro è nato 15 anni fa insieme a un altro frate, Riccardo, con questo scopo: lo studio approfondito, serio, dei Vangeli e la sua divulgazione a livello popolare. Di centri di studio scientifici sul Vangelo ce ne sono infinitamente migliori del nostro. Di centri di divulgazione popolare ce ne sono infinitamente più capaci ed efficaci del nostro. Ma come il nostro non c'è nessuno, perché noi qui abbiamo abbinato lo studio alla divulgazione popolare. I centri di studio normalmente sono composti da scienziati, da biblisti che scrivono a un livello alto per altri studiosi. I centri di divulgazione popolare divulgano popolarmente, ma spesso non hanno alle spalle tutto un retroterra ricco di studi. Allora noi abbiamo cercato di abbinare queste due cose: lo studio profondo, serio dei Vangeli e la sua divulgazione a livello popolare. Non ci aspettavamo la risposta incredibile, crescente, che c'è stata da parte delle persone. Sapete che 15 anni fa abbiamo cominciato a gennaio con la lettura del Vangelo di Matteo. Al primo incontro in questo salone credo che ci fossero 30 persone, non di più. Il mese dopo 50, 70, via crescendo. Questa sala si è rivelata insufficiente. Allora con la telecamera abbiamo iniziato a trasmettere in un altro salone. Dopo un po' anche il secondo salone si è rivelato insufficiente, quindi sempre con la telecamera in un terzo salone, finché a un certo momento siamo arrivati, e chi viene da tempo lo sa, al collasso. Allora abbiamo duplicato le domeniche, non solo la prima domenica del mese, ma anche la seconda. Indicativamente con questa distinzione: la prima domenica del mese inizia alle 10 e c'è la possibilità del pranzo, dovrebbe essere per quelli che sono fuori regione. La seconda domenica del mese invece inizia mezz'ora prima, alle 9.30, quindi termina alle 12.30, per quelli della regione. Noi non riusciamo a capire per quale misterioso motivo si riescono i gruppi ad amalgamare, perché pensate se tutti quanti venissero soltanto a una prima domenica o a una seconda domenica, invece per qualche misterioso motivo si riesce a smaltire. Però, nonostante questo, anche la seconda domenica del mese si è presto saturata. E allora, grazie al nostro Renato, che non ringrazieremo mai abbastanza, grazie a Simone del sito, abbiamo iniziato a trasmetterle in diretta questi incontri. Quindi salutiamo già allora tutti gli amici che ci seguono in diretta, sia dall'Italia sia dall'estero. C'è Manolo da Granada, che salutiamo. E si è iniziata appunto questa trasmissione degli incontri in diretta con un seguito incredibile da parte di tante persone. Pensate, una comunità di preti in Brasile, a causa del fuso orario, s'alza alle 5 per poter vedere in diretta. In diretta significa che poi dopo si può vedere anche la registrazione. L'attività del centro non si limita qui a Montesano, ma riguarda un po' tutta Italia e anche l'estero. E lì all'ingresso avete il calendario degli incontri, che però una volta pubblicato il foglio è già vecchio. Per cui se volete seguire gli aggiornamenti bisogna che andate nel sito, alla voce calendario, e trovate gli aggiornamenti. Comunque indicativamente i prossimi incontri, per quelli della zona qui, il 6, c'è questo incontro in Ancona, le religioni in dialogo per un mondo di pace, e al Teatro delle Muse alle 17. Ci sarà anche tra l'altro Roberto Mancini, questo stupendo filosofo, che è anche un grande nostro amico. E io parlerò dunque, ero straniero, l'altro nei Vangeli. Poi il 30 e il 31, per quelli della zona, sarò a Urbino, presso il monastero delle Clarisse, e presenterò le beatitudini di Matteo. A novembre comincio spesso a venire ad Ancona, all'Uni3, anzi se c'è qualcuno dell'Uni3 che si faccia vivo perché mi dica gli orari e il posto, presenteremo i Vangeli. Un incontro particolare che vi segnalo, e per chi può lo invito a partecipare, a Cefalù, a Palermo, ogni anno c'è un bellissimo convegno che viene organizzato, sarà dal 18 al 21 di novembre, tra l'altro ci sarà anche Carlo Molari e Vitto Mancuso. Eccetera. Comunque, ecco, questo qui potete trovare il calendario degli incontri dell'anno e ogni mese vi aggiorneremo su tutte quelle che sono le novità. Parlavamo del sito l'anno scorso, grazie all'incontro straordinario con Simone. Simone, alza la mano, fatti vedere chi sei. Ecco, con Simone che ci ha rinnovato completamente il sito. Il sito ha preso uno sviluppo incredibile. Pensate, il mese scorso, è stato visitato ben 19.464 volte da ben 74 nazioni. Quindi il sito ha una diffusione che è andata al di là. Sapeste quanti missionari, quanta gente si collega proprio per avere il materiale che mettiamo nel sito? Materiale, ecco l'ultima novità di Simone, che si può scaricare anche sul telefono, quindi chi ha i telefonini questi moderni può scaricare il sito. E tra le novità del sito c'è il Vangelo per i bambini. Voi sapete che per molti genitori mandare i bambini a catechismo è una preoccupazione, perché spesso tornano traumatizzati per le sciocchezze che gli vengono lì propinate. Allora, degli amici, in particolare una signora Martina di Roma, hanno iniziato a collaborare presentando il Vangelo in una forma adatta per i bambini. E sta avendo anche questa una risposta incredibile. Poi ricordo a tutti che ogni giovedì alle 20 e il venerdì alle 20 c'è l'incontro in diretta sul Vangelo della Domenica. Il Vangelo della Domenica lo potete trovare sempre su YouTube o anche nel nostro sito, ma è molto breve, 6-7 minuti. Ma dopo, invece, il giovedì e il venerdì c'è l'analisi proprio del testo, quindi molto più articolata. Allora, il giovedì alle ore 20 ci sono io che lo faccio in lingua italiana, e il venerdì, sempre alle ore 20, c'è Riccardo che lo fa in lingua spagnola. Sempre collegandosi con il nostro sito. Allora, il sito del centro, ecco, per chi non lo conosce, c'è www.studibiblici.it. Uno si collega lì, dopo va a vedere il Vangelo in diretta o incontri in diretta. Quindi questa è la nostra attività, un'attività della quale siamo grati a voi che ce la sostenete in tante maniere. Per quelli che si vogliono fermare a pranzo la prima domenica, c'è la possibilità di pranzare qui, bisogna prenotarsi, c'è Anna Lu nell'altra sala che prende i contatti, e tra le novità di quest'anno c'è un bar qua ai giardini del paese che ha fatto questa iniziativa di offrire le colazioni scontate. Quindi qui nei giardini c'è un bar, chi va con questo tagliandino che lo potete prendere, nel breve intervallo, cioè sono soltanto 15 minuti, non di più, può andare a fare questa colazione scontata. Come vedete siamo ancora nei lavori, siamo sopravvissuti a un anno di lavori, e chi ha i muratori in casa sa cosa significa convivere con i muratori. Beh, il primo anno è passato, adesso ci aspetta ancora un altro anno, e comunque la casa dopo sarà più sicura e anche più accogliente. Adesso c'è un po' di disagio da dover sopportare. Noi, sia ben chiaro, non abbiamo sovvenzionamenti, contributi da nessuno. Noi viviamo del nostro lavoro, quindi con gli incontri che facciamo. Ecco perché all'ingresso trovate una cassetta con la richiesta di un contributo a chi partecipa, non è un biglietto d'ingresso. Ma voi capite che ci sono spese da sostenere, anche per migliorare sempre di più l'accoglienza. Quest'anno avete visto ci sono due telecamere per trasmettere sempre in maniera migliore questi incontri. Quindi vi chiediamo un contributo per gli incontri, e poi per chi vuole c'è l'associazione Amici del Centro Studi Biblici, cioè ci si può diventare soci del Centro Studi Biblici, è una maniera per appoggiare il nostro centro. Bene, credo di aver detto tutto. L'unica cosa, ecco, qui in sala, voi capite che c'è gente che arriva anche un'ora prima per prendere il posto, allora riserva il posto. Ma per favore non facciamolo in chiesa è antipatico vedere posti riservati, quindi questa è una richiesta che vi facciamo. Allora, prima di iniziare, molti che sono venuti nuovi o che si sono aggiunti nel tempo, sanno che questo centro studi biblici è dedicato a Giovanni Vannucci, ma non sanno chi è. Ecco, allora io a tutti consiglio questo libro che è prezioso, tutti quelli che lo hanno letto ci hanno poi ringraziato, Giovanni Vannucci e il custode della luce. Chi era Giovanni Vannucci? Giovanni Vannucci è un frate dei Servi di Maria, biblista, è morto più di una ventina d'anni fa, nel 1984, ed è stato un grande uomo dello spirito che insieme a Don Lorenzo Milani, insieme a Ernesto Balducci, insieme a Davide Turotto, ha dato vita a un rinnovamento della spiritualità nella Chiesa, naturalmente con tutta la resistenza da parte delle autorità religiose, che anche il nostro Vannucci è stato ostacolato e perseguitato. Ma è una grande persona e in questo libro trovate tutta la sua spiritualità e capite anche perché il centro è dedicato a Giovanni Vannucci e anche il nostro stile di vita. Quest'estate, l'8 agosto, abbiamo fatto un incontro per presentare il libro La follia di Dio, che è il Vangelo di Giovanni, questo Vangelo che stiamo facendo in attesa del grande commento che verrà, e poi l'11 settembre è tornato qui da noi Castiglio e ha presentato il suo libro Fuori dalle righe, il comportamento del Cristo, un libro veramente prezioso che vi consiglio di cuore. Bene, credo di aver dato tutti gli annunzi. Allora, i viaggi, non l'ho detto perché... Allora, ogni anno organizziamo un viaggio di studio in Israele, l'ultima domenica di giugno, e portiamo 46 persone. Le iscrizioni si aprono il 15 settembre e si chiudono il 15 settembre, perché il giorno stesso ci arrivano centinaia di iscrizioni. Quindi di per sé il viaggio sarebbe già completo, però siccome molti di quelli che si iscrivono adesso a settembre, poi per motivi di lavoro, familiari, di salute, non confermano, e se volete sperare, sperando che capiti qualcosa agli altri, per partecipare a questo viaggio. Allora, di nuovo grazie, allora un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, in particolare un pensiero delicato e tenere, ci sono persone che avrebbero voluto essere qui, ma per motivi di salute, a volte seri, non ci possono essere. Allora, a tutti questi che sappiamo che ci stanno ascoltando, il nostro saluto e poi nell'Eucaristia onde vitali d'amore. Per quello che riguarda l'Eucaristia, poi dopo quando inizieremo, daremo le indicazioni. Allora, siamo arrivati al capitolo 17 di Giovanni. Stiamo andando avanti. Il Vangelo è un testo vivente, non è un testo che cala dall'alto, un testo sacro immutabile. Il Vangelo, per i primi 4 secoli nella Chiesa, è stato considerato un testo vivente. Cosa significa un testo vivente? Che ogni comunità si sentiva autorizzata ad arricchirlo con quello che era la propria esperienza. E questo spiega anche il perché di molte differenze nei Vangeli. Voi sapete che per i primi secoli i Vangeli non erano uniti. Oggi noi abbiamo l'edizione dei 4 Vangeli insieme. I primi tempi no, c'era la comunità, per esempio, fondata dai discepoli di Matteo, che aveva il Vangelo di Matteo, e questa comunità, il loro Vangelo, lo inviava, lo trasmetteva alla comunità fondata dai discepoli di Marco, e quindi c'era uno scambio tra i Vangeli molto molto ricco, dove ognuno prendeva dell'altro e lo arricchiva. E questo Vangelo cresceva man mano che l'esperienza di Gesù Cristo diventava più intensa all'interno della comunità. Questo si tocca con mano nel Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, se voi andate al capitolo 14 alla fine, Gesù dice, dopo un lungo discorso, alzatevi, andiamo via di qui. E però, se vedete, poi comincia il capitolo 15, io sono la vera vita, voi siete i tralci. Il capitolo 16, il capitolo 17 che iniziamo oggi, e soltanto all'inizio del capitolo 18 si legge: detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli. Cos'è successo? Il testo primitivo, dal capitolo 14, andava direttamente al capitolo 18. Se voi leggete dal capitolo 14 al capitolo 18, vedete che fila liscio. Gesù dice: alzatevi, andiamo via di qui. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli. Ma siccome la comunità sperimentava la presenza di un Cristo vivo, un Cristo che aveva assicurato che avrebbe mandato il suo spirito per ricordare le cose che lui aveva detto, I capitoli 15, 16, 17 sono la preziosa esperienza della comunità cristiana che nell'attività, nell'atteggiamento di orientare la propria vita verso il bene degli altri, scopriva sempre di più questa realtà straordinaria, potente di Gesù. Allora i capitoli 15, 16, 17 sono il frutto dell'esperienza della comunità primitiva. L'ultima volta ci eravamo lasciati con una frase che è di una grandissima, grandissima, non speranza, ma grandissima certezza. Vedete, chi viene qui lo sa, quante volte abbiamo detto che la caratteristica del credente è la felicità. Ma la felicità non dipende dagli avvenimenti che la vita ti presenta. Perché io non posso essere felice, poi oggi c'ho un rovescio, divento triste e depresso, poi dopo domani torno a essere felice. No, la felicità non dipende e non è condizionata dagli avvenimenti che la vita ti presenta, perché nella vita ci sono momenti anche negativi, momenti di difficoltà. Questa felicità deriva dal fatto di aver fatto una scelta che tu senti in te come vera, in quanto alimenta in te una pienezza di vita traboccante. Ebbene, questa felicità era stata sottolineata dalle parole di Gesù alla fine del capitolo 16: coraggio, io ho vinto il mondo. Oh, pensate che dice queste parole qualche ora prima di essere ammazzato. E se ricordate, sottolineavamo, Gesù non dà una speranza, non dice coraggio, io vincerò il mondo, quindi una vittoria che deve venire nel futuro. Ma Gesù, e questa è la garanzia della nostra felicità e della nostra serenità, qualunque avvenimento si possa trovare, Gesù dice, coraggio, io ho vinto il mondo. E l'Evangelista adopera un verbo al passato, il mondo è già stato sconfitto, vedremo poi oggi cosa si intende per il mondo. Allora questa è la garanzia di Gesù, chi con lui e come lui si mette in sintonia con il dinamismo d'amore e orienta la propria vita per il bene degli altri è già vincitore. Sì, avrà delle difficoltà, è normale, avrà delle incomprensioni, avrà delle ostilità, avrà anche delle persecuzioni, ma tutto questo non scalferà neanche di un millimetro la sua certezza. Chi orienta la propria vita per il bene degli altri ha già vinto, perché la vita è più forte della morte, per usare il linguaggio di Giovanni. La luce è più forte delle tenebre. Allora basta mettere la nostra vita in sintonia con la vita e si è già vincitori. Potranno dire quello che vorranno, potranno ostacolarci come vorranno, ma chi orienta la propria vita per il bene dell'uomo è già vincitore. Cosa significa orientare la propria vita per il bene dell'uomo? Avere come Gesù messo come valore unico, quello sì veramente non negoziabile, il bene dell'uomo, un valore assoluto. Attenzione che se al bene dell'uomo si sovrappone una dottrina, una verità o un dogma, prima o poi, inevitabilmente, in nome della dottrina, in nome della verità, in nome di questo dogma, si causerà sofferenza all'uomo. E questo Gesù non lo vuole. Quindi l'unico valore sacro è il bene assoluto dell'uomo. Pertanto tutti quelli che si sono messi in sintonia con Gesù, con il bene dell'uomo, sono già vincitori. E questo capitolo 16, ricordate, era cominciato con una denuncia tremenda, tremenda che Gesù ha fatto dell'istituzione religiosa. Quell'istituzione religiosa, di queste persone che pretendono rappresentare il Signore, di queste persone che si vestono in maniera per far capire che loro hanno un rapporto privilegiato con il Signore, ebbene Gesù l'ha denunciata come un'associazione criminale, una banda a delinquere, che ha come unico strumento per il suo potere l'omicidio. Gesù aveva detto all'inizio del capitolo 16, chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Il Dio dell'istituzione religiosa, denuncia Gesù, è un Dio assassino come i suoi rappresentanti. Rappresentanti, e lo vedremo quando inizieremo la passione di Gesù, che saranno pronti addirittura a sbarazzarsi del loro Dio pur di mantenere il potere. Perché? Perché sono assassini come il loro Dio? Perché loro in nessuna maniera adorano il Padre di Gesù. Loro in nessuna maniera adorano il Dio di Israele. Il loro unico Dio che motiva tutte le loro azioni è l'interesse ed è la convenienza ed è il profitto. Il Tempio di Gerusalemme non era la casa di Dio, era la più grande banca del Medio Oriente. Quindi è l'interesse, ricordate che il sommo sacerdote, quando decide nel Sinedrio di assassinare di Gesù, quando vede un po' titubanti gli altri sommi sacerdoti, dice, ma non capite che vi conviene? Gesù non è morto perché questa era la volontà di Dio, ma perché era la convenienza del sommo sacerdote. e l'istituzione religiosa, la casta sacerdotale, sarà pronta a rinunciare anche a Dio pur di mantenere il potere. Pensate quando di fronte a Pilato diranno: noi non abbiamo altro re che Cesare. È il tradimento totale. Quindi Gesù denuncia un'istituzione religiosa che ha come unico Dio il profitto, l'interesse, e che tutto fa per la propria convenienza. I capi religiosi mai si chiedono se le loro azioni, i loro atteggiamenti fanno del bene agli uomini, ma si chiedono sempre: è conveniente per noi? Se è conveniente si fa, se non è conveniente non si fa. Quindi Gesù mette in guardia i discepoli, che li manda allo sbaraglio, di fronte all'istituzione per i quali ammazzarli sarà un atto di culto. Ripeto parole tremende: chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Bene, nonostante questo Gesù alla fine dice: coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi chi si pone in sintonia con il dinamismo d'amore di Dio e orienta la propria vita per il bene degli altri è già vincitore. Capitolo 17, così parlò Gesù. Quindi l'Evangelista riassume tutto quello che ha detto. E qui adesso il capitolo 17 che iniziamo è considerato uno dei più importanti di tutto il Vangelo, e quello che l'Evangelista ha curato in maniera particolare, in quanto è una lunga preghiera, un lungo monologo di Gesù, poco prima di essere arrestato e poi ammazzato, e negli altri Vangeli non esiste nulla di simile. Non è un testo facile. Non è un testo facile, per usare il linguaggio alpinistico, potremmo dire che è un sesto grado, tanto è irto di difficoltà, perché l'Evangelista qui, poco dopo poi Gesù non potrà più fare discorsi, perché verrà arrestato, ammazzato, l'Evangelista qui concentra tutta la sua teologia e tutto il significato dell'esistenza di Gesù in Dio che si è fatto uomo affinché gli uomini avessero la condizione divina, quello che l'istituzione religiosa non vorrà. Allora, così parlò Gesù e alzati gli occhi al cielo, il cielo è immagine della presenza di Dio, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, affinché il figlio glorifichi te. Allora, dopo aver terminato il lungo discorso, ricordate, iniziato il capitolo 15, quello della vite e dei tranci, la sicurezza della presenza del suo spirito all'interno della comunità. La sicurezza della comunità cristiana qual è? Che ha lo Spirito del Signore che annuncia le cose future. Cosa significa questo? Siccome la società si evolve, l'umanità cresce, si trasforma, di fronte ai nuovi bisogni della società, lo Spirito saprà creare nuove risposte. Ebbene, dopo aver parlato tutto questo, Gesù ora si rivolge al Padre. Il Padre è il nome di Dio che caratterizza il Vangelo di Giovanni. Pensate che nel Vangelo di Giovanni il termine Padre appare per ben 118 volte, quasi il triplo di quello degli altri Vangeli. Allora Gesù, scrive l'Evangelista, alza gli occhi al cielo, il cielo è la sfera divina, ebbene, secondo quella tecnica letteraria che abbiamo imparato a riconoscere nei Vangeli, l'Evangelista presenta Gesù che alza gli occhi al cielo e si rivolge al Padre in sole due occasioni. La prima, alla resurrezione di Lazzaro, e qui, quando dice è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio. Quindi l'Evangelista mette una stretta relazione tra la preghiera di ringraziamento per una vita capace di superare la morte e la manifestazione della gloria. La gloria di Gesù, che è la gloria di Dio, consiste in una vita capace di superare la morte. Questo, sapete, l'abbiamo visto, è il motivo conduttore del Vangelo di Giovanni, che poi tra poco, per l'ultima volta, verrà detto, quello della vita eterna. Gesù non libera dalla paura della morte, ma Gesù libera dalla morte stessa. Per Gesù la morte non solo non interrompe la vita, ma è quel momento importante nella propria esistenza che permette alla vita di manifestarsi in una forma nuova, piena e definitiva. Questa è la vita eterna. Quindi la gloria di Dio consiste in una vita indistruttibile. E dice Gesù, è giunta l'ora. Ricordate alle nozze di Cana, Gesù alla madre aveva detto: non è giunta ancora la mia ora. L'ora è il momento della croce, momento della croce che lo vedremo quando inizieremo il capitolo della passione di Gesù. Non verrà presentato Gesù come una vittima che sale sul patibolo, ma come il campione che prende la croce come il trofeo del proprio amore, perché nell'amore di Gesù si manifesterà quello del Padre agli uomini. Gesù ci garantisce che donare la vita non significa perderla, ma guadagnarla in pienezza. Per questo, ritorniamo a quello che diciamo prima, chi orienta la propria vita per il bene degli altri non perde la propria vita, non la diminuisce, ma la realizza in pienezza. Al contrario, e questo è il monito da tenere presente, chi vive per sé, chi è esclusivamente centrato sui propri bisogni, distrugge se stesso. È una persona che non cresce. E continua Gesù. Come gli hai dato... Dunque, qui c'è un termine greco che significa autorità, capacità e potere. Ma in nessuna maniera ha il significato di oppressione. Quindi possiamo tradurlo come gli hai dato capacità o come gli hai dato potere su ogni carne. Carne, nel linguaggio biblico, indica l'uomo nella sua debolezza. Così egli dia vita eterna a tutto quello che gli hai dato. L'Evangelista costruisce questo versetto esattamente su quello del comandamento dell'amore. Ricordate, nel capitolo 13 Gesù aveva detto: vi lascio un comandamento nuovo, come io vi ho amato, così amatevi voi. Adesso l'Evangelista, questo versetto, lo costruisce sullo stesso schema. Come gli hai dato potere o capacità su ogni carne, così egli dia la vita eterna a quello che gli hai dato. Il potere o la capacità che Gesù ha è la capacità d'amore che ha dimostrato ai discepoli. Quanti la colgono e lo traducono in altrettanto amore, hanno la vita eterna. E ricordo, lo ribadiamo perché è uno dei concetti importanti del Vangelo di Giovanni, il concetto di vita. Vita, nella lingua greca, si scrive con due termini. Uno, bios, da cui il termine biologia che conosciamo, e l'altro termine zoe, che una volta era anche nome di donna. Bios è la vita biologica, questa che c'ha un inizio, un massimo sviluppo, poi il declino e poi va verso la fine e la distruzione totale. Quindi la vita biologica termina nel nulla. È interessante vedere i cimiteri, queste tombe faraoniche, queste tombe lussuose, dentro c'è un mucchietto d'ossi, Ne parlo per esperienza personale, perché ieri sono dovuto andare ad Ancona per la riesumazione del cadavere di mio padre e vedi una robetta lì, una robetta che proprio non è più naturalmente la persona. Comunque tutta la vita di una persona la vedi concentrata in un mucchietto d'ossa. Allora uno si chiede, ma che vale arrabattarsi tanto per la carriera, per il successo, per far danno agli altri e poi diventi un mucchietto d'ossa? Sì, dopo ci potrai mettere tutte le tombe faraoniche che vorrai, ma tanto finisci in un mucchietto d'ossa. Ma c'è un'altra vita, quella che gli evangelisti usano col termine zoe, e questa è quella eterna, cioè indistruttibile, e questa ha un inizio, una crescita, ma non declina mai. E questa è la vita. Quindi arriverà un momento nella vita di tutti noi, speriamo il più lontano possibile, arriverà un momento in cui la parte biologica cessa la sua esistenza, ma noi non ne faremo l'esperienza. Gesù l'ha detto, chi crede in me non morirà mai. Come oggi ci sono morte milioni di cellule e noi non ce ne accorgiamo, lo sapete, a distanza del tempo, perché vediamo che non siamo più belli scattanti come quando eravamo giovani. Verrà un momento in cui tutte le cellule che compongono la nostra vita fisica cessano l'esistenza, ma noi non ne faremo l'esperienza. Questa è la vita eterna. L'espressione che l'Evangelista adopera per Gesù, gli ha dato potere su ogni carne, è presa dal libro del Siracide, dove si parla della creazione, dove l'autore dice: il Signore creò l'uomo dalla terra, dando loro potere su quanto essa contiene. Gesù viene dall'Evangelista presentato come il nuovo Adamo, come la nuova creazione. Ma mentre Adamo, secondo la teologia, aveva trasmesso la morte, Gesù comunica una vita che è indistruttibile, una vita capace di superare la morte. Il potere di Gesù, lo sottolineiamo, non viene mai usato per sottomettere gli uomini, ma mettendosi lui, Signore, a servizio degli altri. Ricordate il capitolo 13, un capitolo importantissimo perché cambia completamente il modo di pensare di Dio. Ricordo che in questo Vangelo l'Evangelista, al termine del prologo, dice: Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio lo ha rivelato. E allora ci spinge a mettere ogni attenzione nella figura di Gesù, perché soltanto vedendo Gesù capiamo chi è Dio. E chi è Dio? Dio è colui che si mette a servizio degli uomini. C'è l'immagine stupenda del capitolo 13 dove Gesù si mette a lavare i piedi dei discepoli, un Dio a servizio degli uomini. Quindi Gesù non domina gli altri, ma si mette a servirli. E Gesù, nella pienezza dello Spirito che ha ricevuto dal Padre, ha questo potere, questa capacità di far diventare figli di Dio quanti lo accolgono. Sempre nel prologo si leggeva: a quanti però lo hanno accolto ha dato capacità di diventare figli di Dio. Figli di Dio non si nasce, figli di Dio si diventa. Essere figli di Dio è un'azione dinamica che riguarda tutta la vita. Se Dio è veramente padre per tutti gli uomini, non è padre di tutti gli uomini, perché lui fa questa proposta di vita. A quanti lo accolgono dà la capacità di diventare figli di Dio. Essere figli di Dio ha un duplice significato. Il primo, che la vita stessa divina di Dio scorre in noi e per questo è indistruttibile. La seconda, secondo tutta la teologia, la tradizione ebraica, figlio di Dio è colui che viene protetto da Dio. Ecco perché Gesù assicura che nonostante tutto quello che potrà capitare, la comunità è ben protetta. Quindi a quanti l'hanno accolto ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Questa, versetto 3, è la vita eterna. L'ultima volta che in questo Vangelo si parla di vita eterna, uno dei temi ricorrenti e importanti in questo Vangelo. E ci aspettiamo chissà cosa per avere la vita eterna. E invece questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che ha inviato Gesù Cristo. Con questo annuncio si chiude definitivamente tutti i numerosi insegnamenti di Gesù che hanno riguardato la vita eterna, che era già cominciato nel capitolo 3, e per la prima volta nel capitolo qui appare il verbo conoscere, appare per 8 volte, che ha un significato che va al di là del sapere intellettuale. Conoscere, nel mondo biblico, indica l'intimità, addirittura indica il rapporto intimo tra marito e moglie. E questo dobbiamo saperlo, perché altrimenti quando leggiamo i Vangeli rischiamo di non capire. Per esempio, io non so cosa si capisce leggendo il libro della Genesi, dove c'è scritto Adamo conobbe Eva, la quale concepì. Dice, piacere Adamo, piacere Eva, o è rimasta incinta. Conobbe significa che ha avuto un rapporto intimo. Quindi la conoscenza non indica un sapere intellettuale, che questo non può essere di tutti, ma indica una profonda esperienza di Dio che è per tutte le persone. Quindi una conoscenza che va al di là dal fatto intellettuale e anche dal fatto religioso, dal fatto del credo. Può conoscere Dio come padre soltanto chi ne è figlio. E figlio nella cultura dell'epoca significa colui che assomiglia al padre nel comportamento. La vita definitiva quindi consiste nell'essere figlio di questo Dio, che Gesù però sottolinea l'unico vero. Perché Gesù dice che conoscono te l'unico vero Dio? Se Gesù si rivolge al Padre chiamandolo unico vero Dio, si vede che ci sono altri dei che sono falsi. Il Padre, colui che dà la vita e la protegge, è l'unico vero Dio. Ogni Dio che stabilisca con gli uomini una relazione di signore-servo è un Dio falso, è il Dio creato dall'istituzione religiosa per sottomettere le persone. Chiaro, se io rappresento un Dio di potere, io posso esercitare potere sulle persone. Se io invece pretendo di rappresentare un Dio di servizio, lo potrò rappresentare soltanto nel servizio. Ecco perché la resistenza dell'istituzione religiosa ad accogliere il messaggio di Gesù. Quindi la conoscenza di Dio è inseparabile da quella del Figlio che ne manifesta la gloria e non è in alcun modo possibile separare Gesù da Dio, assolutamente. E continua Gesù: io ti ho glorificato sopra la terra, sulla terra, finendo l'opera che mi hai dato da fare. L'evangelista ogni vocabolo, ogni verbo che adopera lo usa in maniera intenzionale. Vediamo, Gesù ha manifestato la gloria del Padre continuando la sua azione creatrice. Gesù cambia completamente la lettura della storia. Loro credevano che il racconto del libro del Genesi fosse il rimpianto per un paradiso irrimediabilmente perduto. Gesù ce ne dà la vera interpretazione. Il racconto della creazione nel libro del Genesi, dove Dio crea l'umanità, crea gli animali, crea la natura, quel rapporto idiliaco di armonia che esiste, non è il rimpianto per un paradiso irrimediabilmente perduto, ma la profezia di un mondo da costruire. Quindi non c'è da rimpiangere il passato, che ormai è rovinato, ma rimboccarsi le maniche per costruire questo futuro. Ecco perché Gesù dice che lo ha glorificato sulla terra, finendo l'opera che gli ha dato da fare. Usa il verbo fare, anziché compiere o altri verbi, perché fare è il verbo che cadenza l'atto della creazione. Nel libro del Genesi si legge continuamente e Dio fece, e Dio fece. Quindi Gesù è colui che continua la creazione. Ecco perché quando i capi religiosi gli contestano che lui non osserva il sabato, qual è la risposta di Gesù? Perché Gesù non osserva il riposo del sabato? Il sabato era quel comandamento che significava la cessazione di ogni attività, come Dio aveva cessato la creazione. Dio per 6 giorni ha creato e il 7° si è riposato. Quindi la creazione era già completa. Gesù non è d'accordo. Dice no, il Padre mio lavora e anch'io lavoro. La creazione non è completata. La creazione ancora ha bisogno della nostra collaborazione. Ecco perché Gesù ci chiama a collaborare alla sua azione creatrice. Fintanto che ogni uomo non avrà avuto la possibilità di accogliere questo messaggio di pienezza di vita, fintanto che la vita degli uomini non sarà degna di essere chiamata tale, la creazione non è terminata. Quindi non c'è da rimpiangere un passato perduto, ma da rimboccarci le maniche per collaborare all'azione creatrice. Dio ci stima così tanto, Dio è talmente innamorato degli uomini, per Dio siamo talmente preziosi che a noi, così come siamo, ci chiama, pensate, a collaborare alla sua azione creatrice. Cioè San Paolo nelle sue lettere parla più volte che noi siamo stati predestinati ad essere figli adottivi di Dio. Cosa significa? Essendo l'adozione di un potente Dio, non si indica il nostro senso di adozione, accogliere per amore un bambino all'interno di una famiglia, ma si rifà, Paolo, all'azione giuridica con la quale il re o l'imperatore, quando ormai prevedeva di essere alla fine dei suoi giorni, non lasciava mai il regno a un figlio, ma adottava come figlio chi? Un generale, un ufficiale, che vedeva abbastanza valoroso, abbastanza capace da portare avanti il suo regno e il suo impero. Per cui essere figli adottivi di Dio significa che Dio ci stima tanto che ritiene che noi siamo capaci di collaborare con Lui e come Lui all'azione creatrice. Questo potrà sembrare enorme per le nostre possibilità, eppure non è così. Quando non si vive più per Dio, prima di Gesù l'umanità era rivolta verso Dio, ma quando si vive di Dio, la vita del credente cambia e diventa un attivo collaboratore alla creazione del Signore. Ebbene, Gesù dice, io ti ho glorificato sopra la terra, finendo l'opera che mi hai dato da fare. Nel capitolo 13, l'Evangelista iniziava con queste parole, che Gesù li amò sino alla fine. È l'amore che si fa servizio. E come Gesù ha completato la sua creazione? Restituendo vita al popolo infermo, ricordate l'episodio della piscina, restituendo la vista al popolo che era cieco, comunicando agli uomini una vita capace di superare la morte, come l'episodio di Lazzaro. Quindi Gesù dice, io ti ho glorificato sulla terra, finendo l'opera che mi hai dato da fare, un'opera che adesso passa ai suoi seguaci. E ora Gesù si rivolge al Padre con un termine imperativo, glorificami Padre davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. E non è un capitolo facile, lo dicevo prima, è impervio perché l'Evangelista qui è l'ultimo discorso che mette in bocca Gesù, allora riassuma e concentra tutto il suo Vangelo. La morte ormai è imminente, dopo questo discorso Gesù sarà arrestato, la morte di Gesù sarà la manifestazione visibile dell'amore del Padre per tutta l'umanità. Questa affermazione, la gloria che avevo presso di te, si rifà all'inizio del Vangelo, nel prologo, dove l'Evangelista scrive il Verbo era presso Dio. Sapete, il Vangelo di Giovanni inizia con in principio, cioè prima ancora della creazione del mondo, c'era il Verbo, la parola di Dio. Cioè, prima ancora della creazione del mondo, Dio aveva un progetto. E qual era il progetto sull'umanità? creare un uomo che avesse la sua stessa condizione, un uomo Dio. E in Gesù questa creazione del Padre è pienamente riuscita. Gesù è il Dio che si è fatto uomo, è l'uomo che ha la condizione divina. Quindi la gloria di Gesù è quella del progetto divino che in lui si è pienamente realizzato. Un uomo che avesse la pienezza della condizione divina. Questo progetto era concepito prima ancora della creazione ed era l'esistenza di un uomo che nella sua vita avesse la stessa vista della vita divina, cioè una vita capace di superare la morte. A Gesù urge la realizzazione di questo progetto, anche se sa che questo progetto si realizzerà attraverso la morte. Come fa a saperlo? Siamo alla fine del Vangelo. Fin dall'inizio, gli avversari al progetto di Dio sull'umanità, chi sono stati? I pagani? I peccatori? Gli avversari al progetto di Dio sono stati i suoi presunti rappresentanti, i capi religiosi, la casta sacerdotale al potere. È già nel capitolo 5 che l'Evangelista scrive, proprio per questo i giudei, con il termine giudei nel Vangelo di Giovanni non si indica il popolo ebraico, ma i capi religiosi, proprio per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Quello che è il progetto di Dio sull'umanità, per le autorità religiose, è una bestemmia che merita la morte. Quindi la denuncia che fa l'Evangelista della casta sacerdotale, dell'autorità religiosa, è tremenda. Quelle che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, dicono che questa volontà di Dio è una bestemmia che merita la morte, perché? E perché va contro la loro convenienza. Se la gente crede a quello che questo Gesù sta dicendo, che Dio, che noi siamo riusciti a separare dagli uomini, l'abbiamo reso lontanissimo nei cieli, che è possibile entrare in contatto con Lui soltanto andando al Tempio, pagando, offrendo, portando sacrifici. Questo Dio al quale gli uomini non si possono rivolgere se non attraverso noi, la casta sacerdotale. Se la gente crede a quello che Gesù sta dicendo, per noi è la fine, è la bancarotta. Allora per la propria convenienza, ammazzano Gesù, ammazzano il progetto di Dio per la propria convenienza, perché andava contro i loro interessi. Se la gente, ricordate il capitolo 14, il versetto 23, quella frase di Gesù che ancora non c'entra in testa, perché tanto siamo vittime ancora dell'ideologia religiosa in cui, nonostante 2000 anni del messaggio di Gesù, per noi Dio è lontano, Dio è separato, Dio sta nei cieli. Ma se Dio sta nei cieli, cosa significa la parola di Gesù? A chi mi ama il Padre mio, io verremo in Lui e prenderemo dimora in Lui. Noi siamo il Tempio di Dio. Noi siamo l'abitazione dello Spirito. Per questo, ricordate, dicevamo, con la morte non si va in cielo, perché è il cielo che è venuto in noi, per questo noi siamo indistruttibili. Quindi se è vero che noi siamo l'unico santuario nel quale si radia l'amore di Dio, per l'istituzione religiosa è la fine. Ecco perché Gesù sta parlando qui, sta già accennando la sua morte e sta quasi augurandosi che venga presto, perché lo fa con questo verbo, all'imperativo. E ora glorificami, Padre, davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse, cioè quella pienezza di vita che ha dato luogo alla creazione del mondo perché tutti avessero vita attraverso Gesù. Bene, non c'è tempo di analizzare il versetto, siamo già, anche su un minuto d'anticipo, all'intervallo. Allora, per l'intervallo abbiamo i tempi della prima domenica, sono 10:45, alle 11 si riprende fino alle 11:30, poi 15 minuti per gli interventi e le domande, e alle 12 c'è l'Eucaristia. Allora, qui ricordo per chi vuole, ci sono questi tagliandi di sconto per la colazione. Alle 11 per la seconda parte. Thank you.